Those drunk girls are armed with wires.
Immigration officers are burning village in Kosovo.
You bombed it out, telling us to go home. Machine guns brought on the cliffs of Gold War. Heads down, people look out, we're going over.
E benvenuti e benvenute, questa è Silenzio Assordante sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Venerdì 27 novembre 2009. Chiudere tutti i CIE.
E allora andiamo a cominciare una nuova puntata di Silenzio Assordante, come tutti i venerdì dalle 17 alle 18 su Radio Onda Rossa, per dire che tutti i CIE vanno chiusi. E oggi soprattutto ci va di ricordare che nei CIE la polizia stupra, e proprio per ricordare tutto questo le donne femministe, lesbiche, migranti e native sono scese in piazza in diverse città d'Italia mercoledì 25 novembre nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ne parleremo con alcune delle compagne che hanno costruito iniziative locali contro la violenza sulle donne migranti dentro e fuori dai CIE, e ne parleremo in particolare con le compagne di Milano che hanno subito una carica molto violenta da parte proprio di quelle forze dell'ordine che sono le stesse che dentro i CIE stuprano. Dopo questa chiacchierata con le compagne di Roma, Milano e Bologna, dove si sono svolte le iniziative femministe contro i CIE e contro la violenza sulle donne perpetrate all'interno di questi campi di concentramento, parleremo invece un po' di altre notizie che riguardano sempre l'universo concentrazionario, notizie che si susseguono nel corso della settimana da diverse città d'Italia. In particolare accenneremo appunto a quello che è successo nel CIE di Torino a Corso Brunelleschi, dove alcuni immigrati sono stati arrestati per aver divelto un lavandino all'interno del CIE. E dove qualche giorno fa si è svolto invece la seconda udienza del processo contro tre rivoltosi che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a un tentativo di evasione fallito. Ma parleremo anche di qualche buona notizia, come quella che vi avevamo dato la settimana scorsa del CIE di Pian del Lago, che praticamente è stato chiuso in seguito alla rivolta, e adesso ci sono i lavoratori dell'ente gestore che protestano perché rischiano di perdere il lavoro. Ma insomma, la notizia positiva è l'idea che un CIE si possa chiudere. Un'altra notizia positiva ci arriva da Ancona, nelle Marche, dove l'Assemblea Legislativa della Regione ha approvato a maggioranza un ordine del giorno contro la realizzazione di un centro di detenzione per migranti in quella regione. E per concludere avere ancora un paio di buone notizie, cioè una buona e una cattiva, ma di quelle che nessuno ci racconta, di quelle che appunto rimangono sempre nascoste da una coltre di omertà, e noi siamo qui proprio per spezzare questo muro del silenzio, e quindi vi racconteremo di una giornata di scontri, una sassaiola contro le forze dell'ordine nel CIE di Isola Capo Rizzuto in provincia di Cosenza in Calabria, e dall'altra parte invece di un respingimento collettivo verso la Libia, l'ennesimo, di cui ci dà notizia Melting Pot, che è avvenuto appunto il 24 novembre, quando l'Italia ha abbandonato in mare altri 80 esseri umani che finiranno ovviamente nelle mani dei carcerieri libici. Allora, come annunciato, cominciamo a parlare delle iniziative locali di femministe e lesbiche contro i CIE che si sono svolte in diverse città d'Italia sotto lo slogan "Noi non siamo complici", uno slogan da cui è nato un percorso collettivo che speriamo sia solamente agli inizi, e proprio in seguito ad un appello lanciato dalle compagne dei collettivi di femministe e lesbiche bolognesi è nata l'idea di costruire iniziative locali contro i CIE per denunciare la violenza contro le donne. Infatti sappiamo molto bene che se i CIE, i centri di detenzione per le persone immigrate senza documenti, sono dei luoghi in cui la violenza è un fatto quotidiano, sappiamo anche bene che per le donne che si trovano rinchiuse là dentro questa violenza si trasforma spesso in ricatti e molestie sessuali, e il fatto di essere donna e immigrata rappresenta una condizione appunto di vulnerabilità e di ricattabilità ancora maggiore di quella dei reclusi maschi. In particolare l'idea di costruire queste iniziative era nata proprio per denunciare la storia di Joy, una storia di cui vi abbiamo già parlato tante volte, ma per chi ancora non la conoscesse vogliamo ricordare che Joy è una ragazza nigeriana reclusa nel CIE di Via Corelli a Milano, che aveva partecipato alla rivolta scoppiata in quel CIE proprio subito dopo l'entrata in vigore del pacchetto sicurezza nell'agosto scorso, e quindi dell'approvazione del prolungamento fino a 6 mesi della detenzione nei CIE. Nel corso del processo Joy aveva denunciato il tentativo di stupro subito da parte di un ispettore capo della polizia, appunto l'autorità di pubblica sicurezza all'interno di quel CIE. Questo ispettore capo si chiama Vittorio Addesso, lei l'ha denunciato nel corso del processo per la rivolta di Via Corelli ed è stata ripagata con la richiesta da parte del PM di acquisire agli atti la sua testimonianza e quella della sua compagna di cella Ellen, che aveva assistito alle molestie. Tutto questo perché adesso Joy e Ellen, che sono detenute nel carcere di San Vittore a Milano, rischiano a loro volta una denuncia per calunnia e diffamazione.
so close to the edge. Can you pull back in time? There's a voice in your head and there's a voice from behind.
E allora, come sappiamo bene, la storia di Joy non è un caso isolato. Violenze come queste avvengono quotidianamente in diversi CIE in giro per l'Italia, ma non vengono denunciati, così come avvengono episodi di violenza nei confronti delle donne migranti anche quotidianamente per la strada, negli uffici pubblici, nelle case, e questi episodi di solito non vengono denunciati o al massimo vengono relegati in un trafiletto, in una pagina di cronaca, e invece all'opposto, quando lo stupratore è uno straniero, allora è lì che si costruisce la campagna mediatica, è lì che si sbatte il mostro in prima pagina, proprio per creare quel clima di paura che dovrebbe giustificare le politiche securitarie che questo governo porta avanti. E proprio per questo le compagne dei collettivi di femministe e lesbiche nel corso di questi ultimi due anni hanno denunciato da sempre che la violenza contro le donne è un fatto culturale, non dipende dal passaporto, ma dipende dal fatto che chi la commette è un uomo e che spesso quest'uomo ha le chiavi di casa, cioè è un uomo che fa parte della famiglia, un padre, un marito, un fidanzato geloso.
E nel frattempo mandiamo un saluto a tutti quei compagni e quelle compagne che ora si trovano a fare un volantinaggio informativo e che tramite la loro mobilitazione il corteo di Fogna Nuova non è stato percorso. E ricordiamo, come al solito, che in questa città c'è un lager e si chiama Ponte Galeria, e questa infatti è la campagna cittadina che è stata lanciata, che si chiama Nella tua città c'è un lager, chiudiamo il CIE di Ponte Galeria.
Adesso invece torniamo a parlare della campagna Noi non siamo complici, delle iniziative che vi dicevamo si sono svolte il 25 novembre in diverse città d'Italia, e ne parliamo in collegamento in diretta con una compagna milanese che ha partecipato al presidio di controinformazione che era stato organizzato in Piazza Cadorna. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutti.
Benissimo, allora volevamo partire, insomma, raccontare un po' le iniziative che si sono svolte il 25 in diverse città d'Italia, ma partiamo con te proprio per parlare di Milano, dove è avvenuta la cosa più sgradevole, cioè il fatto che quando la polizia ha visto tirar fuori lo striscione che finalmente denunciava che nei CIE la polizia stupra, voi avete subito una violenta carica da parte della polizia. Quindi ci vuoi raccontare un po' come si è svolto il pomeriggio?
Sì, allora, prima di tutto noi avevamo scelto di fare un presidio controinformativo con quindi la distribuzione dei volantini, ci sarebbe stato uno striscione e uno speakeraggio con il megafono. Avevamo scelto Cadorna perché, per chi conosce Milano, è uno snodo, è una via di passaggio. Ci sono le ferrovie nord, la metropolitana, è in pieno centro, diversi mezzi che vi transitano. L'orario è le 18:30 perché così raccoglie tutto il bacino di donne e uomini che escono da Milano e sono stati nella giornata per lavorare. Quindi era un punto nevralgico per noi. e abbiamo scelto alle 18.30 proprio al centro di questo piazzale, all'entrata, quindi dove passava la gente, ogni tipologia di persona, insomma. Siamo arrivate, abbiamo iniziato a volantinare, abbiamo iniziato ad appendere gli striscioni. Nello striscione appunto c'era scritto che la polizia stupra all'interno dei CIE, cosa vera, che tra l'altro era stata ribadita anche più volte, e soprattutto basta ricordare il caso di tentata violenza di Joy e di come sta proseguendo anche a livello legale. Subito, immediatamente, cioè abbiamo iniziato alle 18.30 e al tipo alle 7.10 c'è stata la prima carica, quindi subito immediatamente è arrivata la celere, hanno iniziato a schierarsi in gran numero, la Digos è arrivata, ha chiesto, anzi con tono imperativo ha dichiarato che loro sono la polizia e loro non gradivano quello striscione lì. Gli è stato risposto chiaramente che noi siamo donne, non gradiamo che la polizia stupri, che dovevamo togliere lo striscione, abbiamo risposto di no, la terza volta che veniva risposto di no, ci ha fatto capire chiaramente che lui avrebbe ordinato la carica, il tempo di raggiungere i suoi uomini ed è stata ordinata la carica. Immaginate quindi tutto il passaggio, eravamo sotto una tettoia, sono arrivati, si sono schierati chiudendoci, hanno iniziato a spintonare con gli scudi e sono poi direttamente partiti con le manganellate. Già la prima carica ha fatto i primi feriti sia tra i compagni che le compagne, le prime teste spaccate, è iniziato a macchiarsi quindi di sangue anche il pavimento dell'entrata. Non sono ovviamente non contenti, sono indietreggiati. Sono arrivati anche i carabinieri in antisommossa, noi abbiamo iniziato quindi a questo punto a urlare sempre di più quello che stava succedendo, le persone che passavano non riuscivano a capire cosa stava succedendo e perché si trovavano tra l'altro coinvolte in questa cosa, c'è stata comunque solidarietà e molte persone si sono messe contro chi ci veniva addosso. Tempo 10 minuti è partita una seconda carica violentissima, anche con qualche inseguimento, di nuovo manganellate e tutto il resto, finché sono riusciti finalmente a strappare uno striscione, se lo sono preso, e anche il megafono. Ci hanno chiuse, fondamentalmente chiusi, e ci hanno tenuto lì in una forma di stallo dove loro continuavano a comandare che bisognava sciogliersi, ma chiaramente era impossibile sciogliersi anche perché era impossibile a quel punto muoversi con loro che chiudevano l'entrata principale della stazione.
Cioè vi avevano praticamente circondate all'interno della stazione, non potevate più uscire?
No, praticamente no, ci tenevano lì. Poi chiaramente è partito il tantam delle telefonate e tutto, sono accorsi anche altre compagne e altri compagni, tra l'altro essendo stato proprio organizzato come un presidio controinformativo, confluiva in quel presidio anche la presenza di altre compagne su Milano che magari non erano state direttamente coinvolte nell'organizzazione ma che avevano sposato tale presidio per i contenuti e per la battaglia all'interno di quello che succede nei CIE, nello specifico riferito a ciò che succede alle donne che sono praticamente detenute all'interno di questi posti. Cioè, quindi era variegata anche la presenza. Cioè,
chiaramente, sì, tra l'altro mi immagino pure le persone.
Si è rimasti così fino alle 21, quando poi piano piano hanno permesso in qualche modo di sciogliersi. Tra l'altro sono venuta a sapere che a nord di Milano delle compagne che stavano attacchinando sempre dei manifesti che facevano riferimento alla giornata contro la violenza sulle donne, facevano riferimento a quello che succede alle donne dentro i CIE, sono state fermate, identificate e sono state tenute tipo più di un'ora lì per l'identificazione, per capire più o meno se anche loro probabilmente avevano girato in questo presidio di Cadorna.
Scusa, ti posso chiedere solo una cosa? Non è che sei... Scusami, c'è un fischio che sentiamo di sottofondo, non è che per caso sei vicino a un televisore, una radio, un computer, qualcosa che crea questa risonanza? No, allora cerchiamo di risolvere noi, sarà un nostro problema tecnico, ok. No, ma adesso sembra scomparso, scusa se ti ho interrotta, ma era un attimo, non si riusciva a seguirti.
No, no,
e quindi ci dicevi di queste compagne che stavano attacchinando, sappiamo poi come è andata a finire, nel senso che ci saranno delle denunce, credete
no.
voi?
Sembra di no, perché alla fine, quando dopo un'attesa di un'ora perché l'ha fermata la polizia, è arrivata la Digos ha constatato che già possedeva quei volantini e quei manifesti che venivano attacchinati e quindi li ha lasciati andare.
Perché probabilmente erano gli stessi che avevano fatto le cariche quel pomeriggio.
Probabilmente, mi viene da chi... probabilmente è materiale che è circolato, è materiale che è circolato in rete, quindi qualunque donna, qualunque compagno antirazzista che voleva auto-organizzarsi e fare qualcosa sul proprio territorio lo faceva.
Eh certo.
Chiaramente.
Certo, certo, no, ma infatti la cosa assurda è che si capisce che in tutti i modi hanno provato a fermare queste, cioè, queste manifestazioni e queste denunce, perché evidentemente è troppo scomodo. Tra l'altro immaginiamo che nella città di Milano ci siano i colleghi dell'ispettore Vittorio Addesso, che continuiamo a nominare tutte le settimane per ricordare chi è questo porco, e evidentemente non vogliono che queste storie escano fuori, e invece noi continueremo, insomma, in tutti i modi a farle venire fuori, a denunciarle, anche perché cioè, qui a Roma si è svolto un presidio simile, volevamo denunciare proprio il fatto che sappiamo che queste storie avvengono anche a Ponte Galeria, come avvengono in altri CIE, anche se magari Joy è stata la prima ad avere il coraggio di denunciarlo pubblicamente in un'aula di tribunale.
Certo, ci fu anche un altro caso su Milano di Preziosa, che ebbe anche lei il coraggio di denunciare e di riconoscere la polizia che l'aveva pestata, tra l'altro, prima di farla uscire dal CIE. Oh, okay. ma anche lì è stato portato avanti a livello legale, ma è tutto insabbiato ed è tutto fermo. Per quanto riguarda l'informazione, volevo sottolineare una cosa, che su Milano la sera stessa uscì sul Corriere della Sera Milano, sì, sul web, un articolo che riportava i fatti di Cadorna, dove comunque venivano riportati abbastanza fedelmente, probabilmente la giornalista era presente, quindi riportava anche il significato e il motivo della scritta sullo striscione. Nemmeno 24 ore di tempo, la mattina dopo, sul cartaceo, pagine milanesi del Corriere della Sera, sicuramente dopo intervento della questura, le donne erano scomparse, la spiegazione sulla scritta dello striscione diventava presunta ed era diventato uno scontro tra anarchici e polizia.
Ecco, questo la dice lunga su come funzionano i media di regime in questo paese. Infatti l'articolo sul Corriere era probabilmente l'unico che è uscito rispetto, insomma, a un'iniziativa che ha avuto comunque un respiro nazionale, una grossa partecipazione, e speriamo, insomma, che sia anche un percorso che avrà un suo seguito, un suo futuro, perché insomma mi sembra che le iniziative siano state tutte ricche, importanti, e spero che comunque in qualche modo siate riuscite a comunicare, come dicevi tu invece, con le persone che affollavano la stazione a quell'ora e che immagino si saranno chieste ma che cosa cavolo stava succedendo, insomma, in quella piazza, no?
Certo, no, ma infatti alla fine la scritta dello striscione è rimbalzata in tutte le città d'Italia, quindi è diventata ancora molto più comunicativa rispetto al semplice piazzale di Cadorna, e le stesse persone che si sono trovate coinvolte perché di passaggio sono venute a conoscenza, indipendentemente a questo punto dalla lettura del volantino, ma sulla propria pelle, di quello che stava succedendo e del perché stava succedendo.
Certo, di che
la
cosa,
reazione, insomma, violenta che loro hanno portato avanti.
Certo, che è proprio la dimostrazione di quello che loro fanno, insomma, di quello che loro sono, quindi effettivamente penso che, cioè, se c'è un dato positivo in tutto questo è che lo striscione censurato in qualche modo ha girato tantissimo sulla rete e sta girando appunto la frase incriminata nei CIE, la polizia stupra, e direi insomma anche raccogliendo un po' l'invito che hanno fatto sul blog Noi Non Siamo Complici, le compagne di Bologna, credo che sia adesso veramente importante che questa frase venga rilanciata, ripetuta in tutte le occasioni possibili e immaginabili, proprio perché non si può più insomma negare, c'è bisogno che venga fuori e che lo sappiano sempre più uomini e donne, perché insomma questi posti vanno chiusi e va denunciata soprattutto la connivenza delle istituzioni, non solo le forze dell'ordine, ma appunto anche questo governo, i politici e poi tutta quella struttura di potere che gestisce i centri, a partire dal Ministero dell'Interno fino ad arrivare alle prefetture e poi ai singoli enti gestori, tutti si devono prendere le loro responsabilità, insomma.
Certo, infatti. E su Milano,
no, scusa, dimmi.
Martedì c'è un'altra udienza per quanto riguarda sempre Corelli, riguarda un'altra rivolta, non quella di agosto ma quella di novembre, e credo che probabilmente uno dei test che ci sarà martedì mattina è proprio lui, Vittorio Addetto.
Beh, benissimo, questa mi sembra insomma una notizia da segnare sul calendario. Ovviamente direi che noi per ora ti ringraziamo per il tuo contributo, ma che assolutamente ci risentiamo martedì mattina per sapere com'è andata l'udienza e cosa farete lì fuori, insomma, anche voi con tutte le persone, i compagni e le compagne solidali che stanno seguendo le vicende del CIE di Via Corelli, d'accordo?
Certo, sicuramente.
Va benissimo, allora ti ringrazio tanto, ci risentiamo presto, ok?
Ok, grazie.
Ciao.
Ciao a tutti.
J'ai devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, tiens tout le monde. Allez, pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir. Alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part. Ici, on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi, j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, j'ai s'entendu dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Chacune de mes courses dans les bras de la liberté. Un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson. Un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition. J'ai rien à craindre, percé par le champ de la lune. La chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes, illogiques et rigides. Fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fouk, c'est peut-être con mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Libre, ça me suffisait un peu. règles. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme nous, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo ou un trait. Croisant mon expérience sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille. J'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie à l'air libre, là où le ciel est le toit. Entre ciment et belle étoile.
Come vi dicevamo, non solo a Milano si manifestava per ricordare che noi non vogliamo essere complici con questo sistema dei centri di detenzione che sono dei veri e propri lager, non vogliamo essere complici con un governo che fa delle leggi razziste né con la polizia che stupra all'interno dei CIE. E allora si diceva che appunto un altro presidio si è svolto anche davanti al lager che si trova proprio qui alle porte di Roma, il CIE di Ponte Galeria, dove c'erano più di 100 donne di diversi paesi, diverse culture, soprattutto che parlavano diverse lingue e facevano sentire alta la loro voce anche oltre quelle mura. E la cosa più emozionante di questo presidio era proprio sentire la risposta delle donne che stavano oltre quel muro di cinta altissimo, che non ti fa vedere nulla. Sentivamo però le loro voci che ci tenevano a ricordarci che loro stavano lì e che erano felici della nostra presenza e soprattutto insomma hanno sentito le voci delle donne che erano lì fuori e hanno interagito. E nella chiusura del presidio ci sono stati anche dei fuochi d'artificio che sono stati poi il momento forse più emozionante. L'unico fatto negativo appunto di un presidio veramente bello, partecipato e comunicativo è stato ricevere da fuori la notizia che le recluse erano state rinchiuse nelle loro celle in un orario insomma un po' più anticipato rispetto al solito, forse proprio perché stavano cominciando a fare troppa caciara e interagire troppo attivamente con il presidio che stava là fuori per loro. E l'altra brutta notizia che ci è arrivata invece dai reclusi della sezione maschile di Ponte Galeria era che nel corso di quel pomeriggio, mentre le donne erano lì fuori a comunicare la loro rabbia, la loro solidarietà, dentro c'era uno dei reclusi che appunto è arrivato ad un momento di disperazione rispetto alle condizioni di vita là dentro, quando ha capito che non ce la faceva più a stare lì e voleva fare di tutto per uscire da quell'hager. Ecco, quest'uomo ha tentato il suicidio per ben 3 volte, ha tentato di impiccarsi nel corso del pomeriggio davanti a un personale della polizia che non ha fatto nulla e che solo al terzo tentativo si è deciso a portarlo in infermeria. Per ora non abbiamo altre notizie, se non appunto che non è più tornato nelle celle con gli altri suoi compagni di cella, quindi non sappiamo se sia ancora in infermeria o se sia stato trasferito in isolamento, però per fortuna almeno per ora ha salva la vita.
E allora andiamo avanti, cominciamo a fare, diciamo, la solita cronistoria degli avvenimenti accaduti nella settimana appena trascorsa. E come già avevamo detto nelle insomma durante la settimana, e avevamo anche preannunciato durante il solito sommario, fortunatamente il CD Pian del Lago è stato chiuso grazie ad una rivolta che è successa all'interno del CIED, appunto attuata da parte delle persone che si trovavano all'interno. Questa è una testimonianza che i CIE si possono chiudere. Le persone che si trovavano all'interno di quel CIE sono state trasferite in altri posti, qualcuna è stata liberata. E veniamo anche a sapere che i dipendenti della cooperativa Albatros, che ha in appalto da 9 anni il centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta, sono in agitazione perché dopo la rivolta che ha reso inagibile parte del centro, la polizia ha trasferito altrove pressoché tutti i reclusi del CIE ed ora sta trasferendo anche gli ospiti del CARA. Appunto, nell'estremo tentativo di non farsi portare via il proprio pane quotidiano, i lavoratori in lotta hanno pure bloccato i pullman carichi di richiedenti asilo diretti a Bari e a Brindisi, guadagnandosi qualche manganellata dagli uomini antisommossa che hanno velocemente liberato la strada.
I will never die, for I be indestructible consciousness.
Say it again.
I will never die, for I be indestructible consciousness. We be indestructible consciousness.
Ed andiamo ad una notizia che ci arriva il 20 novembre durante appunto la seconda udienza del processo contro Adel, Mustafa e Amin per i fatti del 27 settembre. I tre erano stati arrestati con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale in seguito ad un tentativo fallito di evasione dal CIE di Corso Brunelleschi. Quella sera solo uno era riuscito a scavalcare il muro, mentre i processati di oggi erano stati bloccati ancora dentro le mura, due a pochi metri dalle gabbie ed uno a nascosto dentro il cantiere, al cantiere dove si trovava dove si stava lavorando per il raddoppio del CIE, scusate. Processo a porte chiuse, quello di appunto la mattina del 20 novembre, senza imputati e con un redattore di Radio Blackout che prendeva appunti, sorvegliato da un nugolo di agenti della Digos, carabinieri in divisa ed alpini in borghese. Il resto del pubblico era altrove, in mezzo alle strade di San Salvario e al riparo da sguardi tanto indiscreti. Durante l'udienza sono stati interrogati 3 testimoni dell'accusa, 3 soldati che quella sera erano riusciti a placcare al volo i ribelli, a malmenarli un po', per poi consegnarli alla polizia perché li portasse alle vallette. Diciamo che nei loro racconti non sono emersi molti elementi contro i tre, a parte il fatto che abbiano provato a scappare ad occhio e croce. Dunque, se le prossime testimonianze saranno dello stesso tenore di quelle della mattina del 20, il giudice non avrà tanto spazio per condannare gli imputati e nemmeno per una semplice resistenza, Quindi ci domanderemo in base a quale ragionamento i 3 siano stati arrestati, perché avessero tutti quei lividi addosso e chi glieli abbia procurati. La prossima udienza sarà il 1° di marzo. E allora ci spostiamo in Francia per una notizia che arriva il 22 di novembre. 8 stranieri in situazione irregolare sono invasi nella notte tra giovedì e venerdì dal centro di detenzione amministrativa di Palissou in Ansonne. Dopo mezzanotte sono riusciti a scappare dal primo piano, da dove sono scesi grazie ad un lenzuolo, dopo aver smontato le griglie di una finestra. Si tratterebbe di 2 rumeni, 2 marocchini, 3 algerini e un burkinabè. Secondo una fonte vicina all'amministrazione, il responsabile del centro avrebbe allertato molto recentemente la prefettura in merito alla sicurezza del centro, chiedendo di effettuare lavori di ammodernamento. Andiamo al 24 novembre, quando 2 nordafricani di nome Hassan e Youssef, reclusi nel CIE di Corso Brunelleschi a Torino, sono stati arrestati l'altro ieri e portati nel carcere delle Vallette, dove si trovano tuttora. Sono accusati di aver distrutto un lavandino per protesta e di aver tirato uno straccio in testa ad un poliziotto che era entrato nell'area blu per fermarli. Ed ancora, l'Italia abbandona altri 80 esseri umani nelle mani dei carcerieri libici. Ancora un respingimento collettivo. Nella mattina del 24 novembre si è preso dai notiziari RAI regionali della Sicilia che un gommone con 80 migranti che navigava in direzione di Lampedusa è stato intercettato in acque internazionali e ricondotto in Libia da 2 motovedette appartenenti al gruppo di imbarcazioni che il mese di maggio l'Italia aveva donato alla Guardia Costiera libica. E insomma, queste imbarcazioni garantivano la formazione degli equipaggi instaurando un comando centrale di coordinamento delle operazioni di respingimento sulla base dei protocolli firmati a Tripoli nel 2007 e poi finanziati dal trattato di amicizia firmato da Berlusconi nell'agosto del 2008, scusate. All'operazione di respingimento avrebbero partecipato anche 2 unità della Marina maltese che avrebbe la competenza per il salvataggio ed il soccorso in quella zona del canale di Sicilia. Ma Malta ha concluso da tempo un accordo con la Libia che prevede respingimenti collettivi delle imbarcazioni cariche di migranti provenienti da quel paese ed adesso presta la sua fattiva collaborazione alle operazioni di respingimento disposte dal comando centrale italo-libico. Quindi un respingimento che rigetta verso le prigioni dei Gheddafi nelle mani di forze di polizia che sono ben note per gli abusi e la corruzione. Insomma, rigetta nelle mani di Gheddafi, come abbiamo detto, 80 esseri umani. ed andiamo nelle Marche. Dove un ordine del giorno ha approvato l'impedimento, diciamo così, della realizzazione in quella regione di centri di identificazione ed espulsione per migranti. L'ordine del giorno impegna la Giunta a realizzare una cultura di integrazione e accoglienza rispetto dei diritti degli immigrati, anche opponendosi nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione, appunto a questa realizzazione dei centri di identificazione ed espulsione. In solidarietà con i ribelli e le ribelli in lotta all'interno dei centri. Chiudere i lager, chiudere i CIE.
Antes mi personalidad era rigida como la de un prototipo, educada por el mismo protocolo. Ahora dejo de ser ese nefasto tipo y dejo atrás esa estúpida monotonía. Hoy me educo con un buen hip hop en sintonía y vivo en el mundo de la lírica progresiva. Sí. Escribiendo siempre voy con el puño arriba, creando buenas letras de noche y de día, hablando temas de revolución convertidos en poesía. Me he transformado gracias a la hip hop vida, ahora sé quién soy, defendiendo lo que tengo siempre voy. Estoy siempre en el lugar indicado, ahora por muchos soy hablado, señalado y hasta de malas formas.
Zero dignidad en el ángel de la democracia.
Que hablo los abusos, ya no los tolero. De los gobiernos soluciones no espero. Y creo que cada quien se tiene que defender para sobrevivir, para comer. Soy un promotor de este modo de vida, una persona que se traza metas y que siempre son conseguidas. Quien no depende de nadie para decidir lo que decida, de nadie.
Allora, siamo in collegamento con un compagno che ci va ad informare rispetto a una nuova udienza dei senegalesi. Ricorderete i senegalesi che erano stati rastrellati nel quartiere del Pigneto, ma lasciamo che appunto questo compagno ce ne parli direttamente dalla sua voce. Buon pomeriggio.
Salve a tutte e a tutte. E niente, come tu dicevi, appunto c'è la terza udienza del processo che vede tre cittadini.
Ed è caduta la linea, adesso riproviamo a contattarlo.
De ser el mismo fracasado, he visto gente que hace justicia por su propia mano, y en la frontera inmigrantes son asesinados, discriminados por el color, por el idioma. En nuestro mundo existe gente mediocre que no razona, no razona. Esto es la verdad, sí, es la vida real, no es una fantasía, es lo que veo, parece ser un sueño, y no lo creo, no, aún no lo creo, no lo creo. Esto es la verdad, sí, es la vida real, no es una fantasía, es lo que veo, parece ser un sueño, y no lo creo, no, aún no lo creo. Soy un actor de esta película llamada vida, que se trata de ficción, de terror,
donde no existe el olvidado amor. No es como todas, no tiene final, no existe un guión para poderla terminar. Ahora el mundo está de cabeza, ahora se le aplaude a la persona más violenta. Se discrimina la que hace conciencia, donde quedaron los valores, solo hay violencia. Aquí no hay quien te pueda ayudar, no hay ningún Superman, Spider-Man.
Allora, rieccoci in linea, pronto?
Sì, scusate, inconvenienti tecnici. Niente, dicevo, la terza udienza del processo che vede imputati tre cittadini senegalesi abitanti al Pigneto in via Campobasso per i fatti del 5 ottobre, tutti ricorderete, un vero e proprio blitz, un rastrellamento di 25-26 persone, e la loro colpa era solo di essere di pelle scura, e questo è quello che nei fatti è avvenuto. Questi tre cittadini sono stati accusati di resistenza e lesione a pubblico ufficiale, ovvero il pubblico ufficiale in questione è la Guardia di Finanza, della caserma di Porta Furba, che la mattina del 5 ottobre si è presentata con una volante in borghese a chiedere le merci che insomma i senegalesi vendevano. Si sono rifiutati e li hanno allontanati, e quello che abbiamo assistito al pomeriggio verso le 18 è stata una vera e propria vendetta per non essere stati per non abbozzare l'abuso di potere che in quel momento stavano facendo nei loro confronti.
Senti, ci vuoi raccontare come si sono svolte queste due udienze?
Sì,
in questi giorni?
Le udienze sono state partecipate in un numero di 30 persone, insomma anche più, e quindi sono state eseguite dal territorio. Questo ha fatto sì che in qualche modo il rito abbreviato che in qualche modo si prospettavano insomma, gli accusanti non è stato accettato da parte del magistrato, perché sono state portate delle testimonianze di chi ha assistito ai fatti, e l'ultima udienza ha visto interrogati i due finanzieri operanti, che molto sinceramente sembravano loro essere sotto accusa, invece erano quelli che usavano, perché hanno cominciato a contraddirsi, a balbettare, e quindi in qualche modo l'accusa sembra vacillare. Però c'è un fatto: che a conclusione dell'udienza scorsa è stata richiesta il rilascio dei due arrestati, che ancora sono in carcere a Regina Coeli, mentre uno a piede libero. Questo non è stato accettato ed è stato ritenuto abbastanza, insomma, comunque un'ulteriore dimostrazione che la legge non è assolutamente uguale per tutti, perché entrambi non erano accusati per lo stesso reato in questione, quando in questi casi, se non c'è un motivo di chissà quale pericolosità sociale, di solito erano concessi i domiciliari. Tant'è vero che i domiciliari poi non è che sono senza fissa dimora, risiedono nella città di Roma, quindi benissimo potevano essere dati. Questo è qualcosa che verrà ribadito sicuramente, la volontà di comunque di farli uscire quanto prima, perché il processo, insomma, è bene che si svolga nel migliore dei modi. Il territorio, come dicevo, è stato in grado di portare delle prove e dei testimoni, non solo per questo processo, quindi in difesa, ma ha anche accusato, quindi è stato fatto un esposto al prefetto, accusando la Guardia di Finanza di soprusi che non partono certo dal 5 ottobre, ma risalgono almeno a 2 anni, e sono state appunto portate anche lì le testimonianze, quindi seguiremo anche questo aspetto, che non verranno più accertati tentativi di abusi di potere come questi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ad oggi al Pigneto scene che erano quotidiane al momento non si vedono più. Questi appunto banditi in divisa non scorazzano più per le nostre vie in cerca di bottini facili. No?
E meno male.
Quindi questo è sicuramente un primo risultato. e appunto quello che cercheremo, insomma, con la presenza martedì primo alle ore 10 a Piazzale Clodio, ricordo è l'ottava sezione collegiale, quella dove viene insomma fatto il processo, di essere in tanti, perché quello che verrà chiesto è comunque che vengano liberati, perché le vittime non devono assolutamente passare per colpevoli con le risorse come quelle che hanno tentato insomma di mettere su chi in qualche modo ha aggredito, rastrellato e ha fatto una vera e propria caccia al nero in un quartiere di Roma, tra l'altro con una forte presenza insomma di migranti che vengono dall'Africa, quindi questo è stato inaccettato e infatti vi ricorderete che sera stessa siamo andati a prendercene almeno 18 che abbiamo liberati dalle mani dello Stato. Questo è tutto, quindi ricordo martedì primo ore 10, ottava sezione collegiale, Piazzale Clodio, presidio per difendere la verità su quello che sono stati i fatti del 5 e scarcerare i due ragazzi senegalesi.
Va benissimo, allora ti ringraziamo e appunto speriamo di essere in tanti e in tante lì di fuori.
Un abbraccio.
Un ciao. Abbraccio, ciao ciao.
Siamo in tema di appuntamenti, oltre a quello di martedì prossimo al Tribunale a Piazzale Clodio, volevamo ricordare anche due iniziative che si svolgeranno la settimana prossima sotto il titolo Un mondo di frontiera all'Università di Roma 3. Si comincia da martedì 1 dicembre alle 16 nell'aula 9 della facoltà di giurisprudenza di Roma 3, dove il gruppo inchiesta insieme al collettivo di giurisprudenza organizza una assemblea, un incontro dibattito sulle politiche migratorie e il reato di clandestinità che si intitola appunto Nessuno è illegale.
Per parlare di questi temi sono stati invitati a intervenire il professor Mezzetti, che insegna diritto penale, il professor Ferraioli, che insegna filosofia del diritto, la dottoressa Enrica Rigo, ricercatrice di filosofia del diritto, e la dottoressa Chiara Meoli, che insegna diritto costituzionale, insieme agli avvocati Fede Bianco Carracci dello Sportello Migranti e Luca Santini, esperto in diritto dei migranti. Lo scopo di questo incontro dibattito è di porre a confronto i due aspetti del diritto che emergono di fronte alle normative sull'immigrazione in vigore. Uno è quello tipicamente scientifico, che mira a scardinare la logica delle limitazioni alla libertà personale, e l'altro invece è quello che si occupa nel quotidiano dell'assistenza legale di quei soggetti che si confrontano con la legge e che si trovano ogni giorno a dover fare i conti con le difficoltà pratiche che rendono difficile, anzi praticamente impossibile, la permanenza dei migranti sul territorio di questo Stato liberticida, assassino e violento. Proprio per questo, in occasione del dibattito, verrà esaminato il nuovo reato di clandestinità e l'assurdità del principio che una persona possa definirsi illegale solo sulla base dell'essere clandestina, di non avere i documenti, e allo stesso tempo si cercheranno di decifrare le novità introdotte dal pacchetto sicurezza e appunto tutti i problemi quotidiani che i migranti si trovano a affrontare quando sbarcano nel sistema Italia. Il secondo appuntamento è invece dedicato proprio specificatamente ai CIE come luoghi di detenzione e del controllo sociale, e l'appuntamento è venerdì 4 dicembre alle 14.30 alla Facoltà di Architettura di Roma 3. Nel corso di questo incontro verrà proiettato il documentario di Andrea Segre Come un uomo sulla terra. A seguire ci sarà un'assemblea e un aperitivo sociale con un sound system a finanziamento dello sportello di assistenza legale organizzato da Rap Gruppo Inchiesta ogni martedì pomeriggio al Volturno Occupato. Questo incontro è finalizzato a ragionare su cosa significa rinchiudere, isolare, marginalizzare ed escludere nella società contemporanea. È un modo per cercare di capire come nel mondo della finanza libera, senza frontiere, i territori e le società sono sottoposte invece a un'infinità di limiti, confini, soglie più o meno controllate e più o meno escludenti. È un'occasione per condividere riflessioni sui meccanismi e le tecnologie che caratterizzano questi poteri normalizzatori che agiscono sugli spazi e sulle relazioni tra le persone. Insomma, questo incontro è un tentativo per abbattere il sistema di potere che pretende sovranità sulla società, sui territori e sulle persone.
Sulle note di questa canzone.
Mai più mi chinai e nemmeno.
Ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata di Silenzio Assordante.
Rubare l'amore. dal momento che inverno mi convinse.
E vi invitiamo tutti e tutte a partecipare numerosissimi e numerosissime a un'iniziativa. Un'iniziativa del organizzata da parte del collettivo Nodo Solidale. Quindi questa sera a Torre Maura occupata, via delle Averle 10, serata benefit per il progetto agroecologico avviato con l'Oido e le sue molte comunità indigene nello stato di Oaxaca, appunto, che lottano per la loro indipendenza.
Se a viaggiare una vita da scemo nel giardino incantato.
Quindi dalle ore 20 aperitivo erboristico, alle ore 21 degustazioni e cena, alle ore 22 presentazione del progetto e video sulla comunità di Santiago Scianica.
A rubargli il mistero di una mela proibita.
A seguire in concerto Gambino, Desperate Living e Light the Bob.
La morte inventò le stagioni.
Quindi ancora una volta questa sera ore 20 a Torre Maura occupata, Nodo Solidale e Torre Maura vi invitano appunto ad una bellissima iniziativa, cena, aperitivo, presentazione, progetto e video con a termine concerti.
E se furono due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita.
E allora siamo veramente arrivati ed arrivate, tutti e tutte le persone si trovano qui dentro al termine di quest'ennesima trasmissione di Silenzio Assordante che vi sta scolfiato sul collo.
E va bene, per oggi abbiamo chiuso, ma ci ritroviamo venerdì prossimo come al solito.
E quindi un gran saluto a tutti quelli che sono privati della loro libertà e vi mandiamo come di solito la nostra traccia di chiusura.